10:02 di venerdì 4 martedì 4 marzo 2025. Benvenuti in diretta sulla giusta frequenza. Riccardo Cotumaccio con voi da qui alle 16 in via Nazionale 5 in Roma. Con me sulla frequenza di Radio Ginza, Radio Zainet e Outblock Radio, Tommasone Di Pierro.
Eccoci Riccardone, buon pomeriggio, benvenuto in questo mese di marzo. Marzo tempo pazzerello, come noi in questa redazione. Nessuno qui in realtà ha una discreta sanità mentale, soprattutto io, quando vado in radio.
Chi fa radio deve essere un poco pazzeriello.
Esattamente.
Un poco pazzeriello.
Eccoci, vai, super dialettale. Qual è il dialetto che ti riesce meglio, a parte quello abruzzese di provenienza familiare?
Quello abruzzese, cioè, quello c'è abruzzese, da fare. Sì. L'unico che ho nelle corde, avendo vissuto molti anni, molte estati con i miei nonni, però è un abruzzese sporcato dal molisano, perché non è un abruzzese puro.
Bello.
Poi, vabbè, la storia dei comuni italiani insegna che non c'è un dialetto specifico per regione, cioè
vero,
cambia di paesino, in comune, quindi è molto difficile identificarlo, però è un abruzzese meridionale,
esatto,
diciamolo così.
Vedi, ad avere le signorie, i comuni feudali, che cosa si genera la
storia. Posso dirti, non è stato un vantaggio in termini di costruzione di uno Stato-nazione, ma
no,
è
certo
stato un vantaggio dal punto di vista della frammentazione culturale, cioè ogni piccolo borgo ha una storia sua da raccontare.
Ma tanto ci ha pensato Mike Bongiorno quando hanno fatto la televisione a unirci tutti in un unico linguaggio, non ci fosse stato Foucault, oppure che sei Foucault, scusa, pensavo a Umberto Eco, che era stato lui a parlare di Mike Bongiorno e a dire grazie a lui oggi parliamo un italiano, chiamiamolo corretto, ma insomma un italiano comune che possiamo definire uguale per tutti.
Ad unire Mike Bongiorno, Foucault e Umberto Eco nello stesso periodo grammaticale,
esatto,
io credo che sia già abbastanza,
abbastanza.
Quindi insomma andiamo con la giusta notizia, che spero sia più interessante di questo calderone, di questo minestrone culturale che ha appena cucinato Tommaso Di Pierro.
Vai.
La giusta notizia.
La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda un progetto molto particolare, Dade alla ricerca del delfino magico. Il viaggio di papà Simone e di suo figlio, il piccolo Davide di 6 anni, affetto da una malattia genetica rara, la KIF 5C, in cargo bike, per dare voce alle malattie rare. Come riportato dall'ANSA, il progetto, con il patrocinio del comune di Riccione, è stato presentato il 27 febbraio scorso in anteprima durante il programma Tutta Salute in onda su Icaro TV, in occasione della giornata mondiale delle malattie rare. Si stima che al mondo ci siano solo una decina di casi e Davide potrebbe essere l'unico in Italia affetto da questa malattia. Il loro appunto è un viaggio on the road di Dade e Simone, in programma per giugno, e vuole essere una presa di posizione contro l'indifferenza che viene riservata alle disabilità infantili rare. Malattie come quella di Davide, talmente rare da essere spesso escluse dai circuiti della ricerca medica, e che colpiscono non solo le bambine e i bambini che ne sono affetti, ma anche le loro famiglie, lasciate sole a combattere contro difficoltà immense mentre si sentono abbandonate da tutti. Dade alla ricerca del delfino magico è un'avventura che durerà 15 giorni e servirà ad accendere i riflettori su queste patologie, per dare voce a chi troppo spesso non viene ascoltato, ma è anche un invito a unirsi a Davide e Simone in questo percorso di solidarietà, tappa dopo tappa. La famiglia di Dade ha scelto di non nascondersi, di non isolarsi, ma di mostrare che la diversità è un valore, che ogni bambino ha il diritto di essere parte della comunità. Lo farà incontrando anche altre famiglie che condividono le stesse difficoltà, per continuare a costruire una rete di solidarietà. E mentre babbo Simone guiderà la cargo bike con il piccolo Davide lungo la costa adriatica, mamma Antonella e la sorellina Amelia li seguiranno alla guida di un camper, assicurandosi che Davide abbia tutto ciò di cui ha bisogno. Il viaggio è programmato dunque, ma la sorpresa che regalerà ogni incontro e che faranno lungo questo percorso è un'emozione ancora da vivere, da scoprire e soprattutto da raccontare. Ogni tappa del viaggio sarà documentata attraverso video e podcast pubblicati sui social, per coinvolgere tutti quelli che vorranno seguire questa storia che chiede più di un semplice like. Insieme ad Antonella abbiamo scelto la Carco Bike perché rappresenta una soluzione pratica e inclusiva per superare le barriere che affrontiamo ogni giorno, afferma Simone Tura, babbo di Davide, promotore del progetto. Permette di trasportare Davide in modo sicuro e confortevole, offrendogli la possibilità di esplorare il mondo e di partecipare attivamente alla vita sociale. E a lui piace davvero tanto. Questo progetto nasce dalla nostra esperienza di caregiver e dalla necessità di dare una risposta concreta alle problematiche che affrontiamo a causa della malattia di Davide. Si stima che nel mondo ci siano solo una decina di casi. Davide, appunto, potrebbe essere l'unico in Italia. Nonostante la diversità, chi affronta queste malattie condivide comunque esperienze comuni. Il nostro sarà un viaggio emotivo, sarà un viaggio sociale oltre che fisico. Vorremmo mostrare alle famiglie come noi che affrontano queste difficoltà quotidiane che non sono sole, perché una sola voce si perde nel caos, tante voci diventano invece un grido che è difficile da ignorare. Dade alla ricerca del delfino magico non è solo un viaggio, è un messaggio potente di speranza, di coraggio e di inclusione. Questo ha dichiarato Martina Zoffoli, assessora alla famiglia del comune di Riccione. L'amministrazione ha scelto di patrocinare questa straordinaria iniziativa perché crediamo nell'importanza di dare voce alle famiglie che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie rare e spesso in solitudine. Siamo orgogliosi di essere al fianco di questa impresa e invitiamo tutti quanti a seguirla, sostenerla e condividere il messaggio. Ogni bambino ha diritto di essere ascoltato, valorizzato sempre per la sua unicità, e insieme, solo insieme, possiamo costruire una società più attenta e inclusiva. E nel suo invito ad agire, Dade alla ricerca del delfino magico rimane un'iniziativa che vuole dimostrare che anche un piccolo gesto di solidarietà e di condivisione dell'indifferenza può fare la dovuta differenza.
Questa è la giusta notizia di oggi, è ora giunto il tempo del primo break musicale per noi, sono i The Cure con la loro A Letter to Elise, tra poco.
ascoltando.
State ascoltando
la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Torniamo in diretta alla giusta frequenza, 15:17. Come sempre, il martedì è tempo di scienza con il nostro Global Teacher Prize Leonardo Durante, che come tema di oggi ci porta il paradosso dell'horror. Perché amiamo spaventarci? Buon ascolto.
Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Immaginate di trovarvi in una stanza buia, con solo il suono del vostro respiro a farvi compagnia. All'improvviso un sussurro inquietante riempie l'aria e il vostro cuore inizia a battere più forte. Benvenuti nel mondo dei film horror, dove la paura è l'ingrediente principale e l'emozione è garantita. Ma perché amiamo spaventarci? Questo paradosso ha intrigato psicologi e ricercatori per anni ed esploriamo oggi le 6 ragioni che spiegano perché siamo attratti dai film horror, citando anche alcuni capolavori che hanno fatto la storia del genere. Uno dei principali motivi per cui le persone amano i film horror è la stimolazione che forniscono. L'attesa di atti terrificanti e la scarica di adrenalina che ne segue possono essere sia mentalmente che fisicamente esaltanti. Questo è evidente in film come Il silenzio degli innocenti, che ha vinto l'Oscar come miglior film nel 1992, mantenendo gli spettatori sul filo del rasoio con la sua trama avvincente. I film horror spesso ci trasportano in una realtà alternativa, permettendoci di vivere scenari molto lontani dalla nostra vita quotidiana. Che si tratti di un'epidemia di zombie, o di un'avventura aliena, o di una casa infestata, questi film offrono uno spazio sicuro per esplorare l'ignoto. Get Out, vincitore dell'Oscar per la migliore sceneggiatura originale nel 2018, ha offerto un'esperienza unica, combinando il terrore psicologico con una critica sociale profonda. Secondo lo studioso dell'horror Mathias Klasen, il nostro amore per l'horror può essere ricondotto ai nostri antichi antenati che vivevano in costante pericolo. Guardare film horror ci permette di sperimentare minacce in modo vicario e di allenare le nostre risposte al pericolo in un ambiente controllato. Questa sensazione di padronanza sulla paura che proviamo può aumentare la nostra fiducia nell'affrontare situazioni ansiogene della vita reale. Film come Rosemary Babies, che ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale nel 1969, esplorano queste paure profonde in modo magistrale. I film horror offrono un'unica opportunità per soddisfare la nostra curiosità sugli aspetti più oscuri della natura umana. Osservando i personaggi affrontare le loro peggiori paure e i loro impulsi più oscuri, acquisiamo intuizioni sulla psiche umana ed esploriamo i limiti delle nostre emozioni. Shining, per esempio, di Stanley Kubrick, sebbene non abbia vinto un Oscar, è un esempio iconico di come il cinema horror possa esplorare la mente umana. Guardare film horror può essere un'esperienza comune che porta le persone a condividere il brivido e la paura, che si tratti di urlare allo stesso tempo, di confortarsi a vicenda durante le scene più spaventose. I film horror possono rafforzare i legami sociali e creare ricordi duraturi. L'Esorcista, nominato per diversi Oscar e vincitore di 2, ha lasciato un'impronta indelebile nelle serate di film horror tra amici. Però alcuni film horror forniscono una forma di catarsi, permettendo di rilasciare emozioni e ansie represse. Affrontando le loro paure in un ambiente controllato, gli spettatori possono sperimentare un senso di sollievo e purificazione emotiva. Parasite, sebbene non sia un horror tradizionale, ha elementi di thriller che hanno affascinato e inquietato gli spettatori, portando a vincere l'Oscar per il miglior film nel 2020. In conclusione, il fascino dei film horror risiede nella loro capacità di fornire stimolazione, esperienze nuove e uno spazio sicuro per esplorare le nostre paure più profonde. Che si tratti del brivido dell'ignoto, della soddisfazione nel padroneggiare le minacce o delle opportunità di legame sociale, i film horror continuano a catturare e intrattenere il pubblico di tutto il mondo. E qual è il tuo film horror preferito?
La giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
I walk a lonely road, the only one that I have ever known. I walk alone. I walk up.
This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
Frequenza. Solo los niños los sacan, los tratan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas.
Habla esta gente y habla, pero ahora lo van a pagar, pagar, pagar. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar.
Es que de una saca mentada, todo el mundo los conoce, a mí no. O solo un poco, soy Emilia Pérez, una mujer mexicana, una mujer como las demás.
Miren al secretario de Educación, disque pública, especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí, sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos tuyo, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cartel, hay que comprar ese uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cartel, bombón, ya están sentados en tu pinche trono.
Che meraviglia sentire le note di El Mal di Emilia Perez. Emilia Perez, giusta, sfortunatamente snobbato a questi Oscar per le polemiche che ben conosciamo, però ha portato a casa l'Oscar per questa canzone. E infatti ce ne parla il nostro Luca Lovisetto, perché è tempo di Indie Break, notte degli Oscar 2025. Andiamo a guardare con il nostro esperto tutti quanti i premi musicali.
Indie break. ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie internazionale. Domenica notte al Dolby Theater di Los Angeles si sono tenuti i premi Oscar, una cerimonia che ha visto la musica indie protagonista con artisti indipendenti che hanno ottenuto riconoscimenti prestigiosi nelle categorie musicali e in generale una presenza piuttosto costante da parte di quella che è la scena indipendente, non solamente musicale ma anche da un punto di vista cinematografico. Questa è la vittoria di 5 statuette di Anora di Sean Baker, un artista e un regista che ha rivendicato la propria indipendenza dalle major sul palco, ribadendo come il suo film abbia vinto ben 5 statuette su 5, le 5 più importanti, con solamente 6 milioni di dollari di budget. E l'altro film che ha ottenuto i premi più importanti, ovvero The Brutalist di Bradley Corbett, anche lui 10 milioni di dollari, un film dalle dimensioni davvero microscopiche rispetto alle grandi produzioni major che oramai all'America non sembrano più interessare. Ritornando su The Brutalist, rimanendo su The Brutalist, partiamo proprio con l'Oscar che ha vinto alla miglior colonna sonora Daniel Bloomberg, un musicista e artista visivo londinese che ha iniziato la sua carriera a poco più di 20 anni, nei primi anni 10, con gli Yak, una band influenzata da Sonic Youth, Dinosaur Jr. e My Bloody Valentine. L'album omonimo del 2011 aveva riscosso ottime recensioni per il suo mix di chitarre shoegaze e melodie malinconiche, permettendo a Daniel Bloomberg e alla band di suonare in giro per il mondo. Vennero anche in Italia, ricordo un suo concerto al Anabì di Marina di Ravenna al mare. In seguito, nel 2013, Bloomberg ha lasciato il progetto per intraprendere un percorso più sperimentale, collaborando con gli artisti della scena avant-garde londinese che, come abbiamo già raccontato più volte nella nostra rubrica, fanno casa nel celeberrimo Caffè Otto. Questa sua carriera solista l'ha portato a pubblicare con Mute Records nel 2018 Minus, dove mescola folk, noise e sperimentazione elettronica. Ha vinto con The Brutalist l'Oscar alla miglior colonna sonora alla sua primissima partecipazione a questo evento, dove non ha mancato appunto di citare il Caffè Otto e ringraziare gli artisti che hanno suonato in questa colonna sonora, dove sperimentazione e avanguardia si mischiano anche a una composizione piuttosto tradizionale dal punto di vista compositivo, che però ottengono perfettamente il risultato che si prescrivono, ovvero quello di rendere ancora più magniloquente e monumentale un film che delle dimensioni e delle proporzioni fa il proprio scopo, come The Brutalist, in un sound che fonde jazz, musica orchestrale classica, sperimentazione sonora e rumori. Ma tuffiamoci però nel passato, andando ad ascoltarci un brano della sua prima band, gli Yak. Questa è Getaway. Yak direttamente dai primi anni 10 con Getaway, la prima formazione di Daniel Bloomberg, vincitore del premio Oscar domenica sera per la colonna sonora di The Brutalist, una formazione, quella dei Yak, che derivava da una costola dei Kayun Dance Party, band indie rock londinese che pubblicò addirittura su XR Recordings, la più importante etichetta dell'epoca in Inghilterra, che lavorava con artisti come XX e tanti altri, alcuni dei quali come Vampire Weekend ancora sotto contratto. Ritorniamo ora però alla serata del Dolby Theater per raccontare invece la statuetta alla miglior canzone originale. Clément Ducol e Camille hanno scritto la colonna sonora del film Emilia Perez e hanno vinto insieme al regista Jacques Audiard, che ha lavorato al testo, l'Oscar per la miglior canzone originale con El Mal, una fusione di musica latina, elettronica, influenze cinematografiche per un musical che Audiard tende spesso a definire come una sorta di opera, nel senso appunto di opera musicale, trasposta al cinema, un film che, come saprete, ha probabilmente un po' rovinato la propria corsa e le proprie candidature agli Oscar in seguito alle numerose polemiche sui tweet razzisti della protagonista Gascon, che peraltro aveva già fatto la storia in quanto prima donna trans nominata nella categoria della miglior attrice protagonista. Clément Ducol e Camille sono due compositori e cantautori francesi. Clément Ducol, per esempio, lo ricordiamo per le sue collaborazioni con Vincent Delerme, mentre Camille ha pubblicato alcuni album che fondono chanson francese, influenze folk ed elettronica, come Le Fil nel 2005 e I Love You nel 2011. Un timbro, una sonorità molto distante da quella che è l'arrangiamento di El Mal, che riflette, come tutti i musical, una grande eterogeneità, un pastiche di timbri, generi musicali differenti, che però è stata premiata dai membri dell'Academy con questa statuetta. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare, El Mal da Emilia Perez.
Secretario de Educación, disque pública, especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí, sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos tuyo, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cartel, hay que comprar ahí sí, uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cartel, bombón, ya están sentados en tu pinche trono.
Gracias a Dios, tengo a mi lado a una mujer excepcional, Ardita Mora Castro. Ella es la inteligencia andando, la inteligencia andando.
Cojo, no eres cojo de nacimiento. En tu próximo puto retraso de pago acabarás en la silla de ruedas. Lo sabe bien el que perdió su mano. Sé muy puntual si eres corrupto. Miren al querido Gabriel Mendoza, a con su nueva mujer, su nueva esposa, muy joven, muy rubia.
Questa era El Mal, Clément Ducol e Camille con il testo di Jacques Audiard, le statuette per miglior musica di Daniel Bloomberg e miglior canzone originale di Clément Ducol, Camille e Jacques Audiard sono state le protagoniste della nostra puntata odierna di Indie Break. Noi ci diamo appuntamento a giovedì e ridiamo la linea a Roma per il proseguo della giusta frequenza.
Ascoltando la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
In black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk in shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight, don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. So the darkest of night on the horizon, bright light into sight tight. Camera zoom on the impending doom. But then like boom, black suits fill the room up with the quickness, talk with the witnesses. Hypnotizer, normalizer. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean? Or still a noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. With fearless MIBs freezing up all the flag.
What that stand for?
Men in black.
The men in black.
Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make it network. Now freeze. Tell you this in closing. I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap. Show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in.
E 43, torniamo in diretta per l'ultima rubrica del giorno. È martedì e il martedì inauguriamo come sempre la rubrica sui conflitti dimenticati, ovvero latitudini del silenzio.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza. La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
E benvenuti ad una nuova puntata di Latitudini del Silenzio, la rubrica dei conflitti dimenticati. Oggi voglio parlarvi della guerra anglo-zanzibariana, un conflitto combattuto tra il Regno Unito e il Sultanato di Zanzibar il 27 agosto 1896 e che mise fine all'indipendenza di quest'ultimo. Ora, dovete sapere, per la sua durata di 38 minuti, dal 9.02 alle 9.40, questa è considerata la guerra più breve della storia e oggi ve la voglio raccontare nel dettaglio. Come riportato da Geopop, questa guerra fu uno dei numerosi conflitti provocati dal colonialismo dei paesi europei, che nella seconda metà dell'Ottocento occuparono quasi tutta l'Africa e vaste porzioni dell'Asia. Tra i territori colonizzati dagli europei figurava anche l'arcipelago di Zanzibar, composto da due isole principali, Unguja e Pemba, e da numerose isole minori. Alla fine dell'Ottocento l'arcipelago entrò nelle mire delle potenze europee, in particolare quelle del Regno Unito e della Germania. Nel 1890 i due paesi trovarono un accordo, noto come Trattato di Helgoland-Zanzibar, in base al quale la Germania, in cambio di alcuni territori, si impegnò a non interferire nei rapporti tra il Regno Unito e il Sultanato di Zanzibar. Pur conservando quindi una formale indipendenza, Zanzibar divenne un protettorato inglese, al punto che il Regno Unito pretendeva di approvare la nomina di ogni nuovo sultano. E quindi arriviamo a questo tanto interessante casus belli. Il 25 agosto 1896 il sultano Hamad bin Tuwayan, asceso al potere 3 anni prima, muore e un suo nipote, Khalid bin Bargash, si autonomina sultano, senza però chiedere preventivamente l'approvazione britannica, ed ecco che il Regno Unito batte i piedi e protesta, preferisce quindi un altro membro della famiglia reale, Hamoud bin Muhammad, e il consolo britannico Basil Cave intima più volte Khalid di cedere il potere. Ecco quindi che il sultano decide di ignorare l'avvertimento e, incredibilmente, si prepara alla guerra, lui da solo, contro il Regno Unito, e arruola così una milizia. Ed ecco che gli inglesi radunano però 4 navi militari presso la costa di Unguja e il 26 agosto l'ammiraglio Ronson, comandante della flotta, invia un ultimato a Khalid, imponendogli di lasciare il trono entro le 9 del giorno successivo. Il sultano però pensa che gli inglesi non avrebbero mai usato la forza contro di lui e quindi rifiuta l'ultimatum. Di conseguenza il Regno Unito è costretto, decide di attaccare. L'esito della guerra era scontato, visto che, come vi ho detto, nelle forze in campo, ecco, vi era una netta differenza, una nettissima sproporzione. Gli inglesi disponevano di navi da guerra moderne, di forze efficienti. Zanzibar aveva dalla sua a disposizione solo una piccola milizia di 3.000 uomini e un paio di vecchi cannoni e un panfilo, il Glasgow, dotato di alcune artiglierie. Certo, non potevano competere contro la potenza del Regno Unito, ed eccoci arrivata a questa guerra durata appena, come ho detto prima, 38 minuti. Scoccano le 9.02 del 27 agosto e le navi inglesi iniziano il cannoneggiamento del palazzo del sultano e prende subito quasi fuoco. Appena caddero i primi colpi di cannone, Khalid e i suoi seguaci fuggirono e cercarono asilo nel consolato tedesco. In mare, intanto, il Glasgow aprì il fuoco contro le navi britanniche, 1 contro 4, ma fu colpito dai cannoni britannici e affondò subito. Alle 9.40 il cannoneggiamento terminò e con esso ebbe anche fine questa guerra, che era durata solo 38 minuti, anche se alcune fonti riportano che l'attacco terminò alle 9.45. Comunque 38 minuti, 45 minuti, cambia poco. Nel corso dello scontro, eppure pur così breve, ci furono circa 500 zanzibariani uccisi o feriti. Tra gli inglesi invece non vi erano state vittime, ci risultò ferito solamente un marinaio. Questa guerra, se così la vogliamo chiamare, poi ebbe delle conseguenze. Il Regno Unito nominò sultano Hamoud, che si rivelò ovviamente un sultano fantoccio, pronto a servire gli interessi britannici. Di fatto l'indipendenza di Zanzibar era terminata. I seguaci di Khalid furono costretti persino a pagare il costo dei proiettili sparati durante il cannoneggiamento, poverini loro. Gli inglesi volevano dimostrare che erano i padroni assoluti del territorio, da bravi colonialisti. Non riuscirono però a catturare Khalid perché l'autorità tedesche rifiutarono di consegnarlo e lo deportarono direttamente in Tanganyika. Zanzibar avrebbe riottenuto l'indipendenza molto molto più tardi, nel 1963, in quell'enorme processo di decolonizzazione che interessò tutta l'Africa, e l'anno successivo quindi si sarebbe unito lo Zanzibar al territorio del Tanganyika per poi formare il nuovo stato della Tanzania, che esiste tutt'oggi. questa era la rubrica dei conflitti dimenticati, Latitudini del silenzio. Spero vi sia piaciuta, una guerra molto molto particolare, appunto la più breve della storia, eppure scordata dalle pagine ufficiali. Spero che l'abbiate gradita e che abbiate appreso qualcosa in più.
Su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Cosa ho davanti? Non riesco a parlare, dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare, vuoi andare a dormire, quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, puoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Tu corri dietro il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla, se hai paura andar lontano, puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire, come se andare lontano fossi uguale a morire, e non c'è niente di strano, ma non posso venire. Così come una farfalla ti si alza per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta anch'iodare se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a gelare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle, io lì sotto ero uno sputo, io ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me, l'ho già detto, che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto lontano, si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte, anima mia. sospengo la luce e così sia.
Avrebbe compiuto oggi gli anni Lucio Dalla, che purtroppo da troppi anni non c'è più. Che giudizio hai del cantautore, Tommaso?
Ma io mi ricordo, mi è fatto in mente venire in mente quella scena bellissima di Mia moglie è bellissima, in cui ci sta Pieraccioni che va dal cane, che dice il cane si calma solo con le canzoni di Lucio Dalla. Mi è venuto in mente, e devo dire non ho molto rapporto con lui. L'ho sentito, ovviamente conosco delle canzoni, ma non sono un fan. Purtroppo io la musica italiana la ascolto, quella vecchia, però molte cose mi devono tornare, mi serve qualcuno che mi istruisca, e questo è un problema della nostra generazione: andiamo istruiti su questa musica che non è mai morta, ma anzi vive ancora. Però già che siamo qui e che mancano pochi minuti alla fine, volevo discutere con te, visto che ne ha parlato anche il nostro Luca Lovisetto, di come sono andati questi Oscar. Dammi la tua opinione a caldo.
Io sono rimasto molto deluso dalla premiazione eccessiva di Anora, veramente eccessiva, sembrava Il Padrino 2, quindi sono rimasto un po' scioccato. Credo che la condanna mediatica di Emilia Perez abbia un po' spostato gli equilibri, visti i protagonismi del passato della sua protagonista, però addirittura penalizzare così tanto The Brutalist e The Substance, che sono stati dei film a loro modo non tutti e due rivoluzionari, forse The Substance è stato un pochino di più, anche se non si sono inventati nulla, però il tutto per un film bello ma molto semplice come Anora mi ha lasciato profondamente perplesso.
Ma io, dal conoscitore dei film di Sean Baker, avendoli tutti apprezzati, in realtà non mi aspettavo sì che arrivasse davvero ad avere tutte queste vittorie. Io lo davo per morto questo film con questi Oscar proprio quando apparve The Brutalist. Evidentemente l'Academy fatica a digerire film di questo tipo, che giustamente ha una lunghezza molto grande, magari non se lo sono nemmeno visto tutto, quindi hanno puntato su un cavallo più leggero come quello di Anora, che comunque io ho gradito tantissimo fin dalla prima volta che l'ho visto. Ho apprezzato i suoi interpreti, ho apprezzato la sceneggiatura, il montaggio, questa regia frenetica all'interno di una stanza, ecco. Quindi in realtà poi anche Tarantino l'ha apprezzato, non è stato bellissimo in realtà, che sia stato proprio lui a presentare la regia. In ogni caso, comunque io sono soddisfatto di come è andata. Un po' devo dirlo, sì, mi dispiace per la Moore, ha tentato il tutto per tutto, purtroppo non è riuscita a conquistare il suo premio. Emilia Perez, sì, davvero è tremendo quello che è accaduto su quello, tutta il vario abbattimento mediatico che ha subito. Per fortuna almeno la Saldagna è riuscita a cavarsela. Per il resto, per i premi tecnici, tutti molto equilibrati. Contentissimo per Flow, se non l'hai visto è un film d'animazione veramente tanto carino,
ma ne parlano molto bene.
E se un film così riesce a battere le major come Disney o DreamWorks con questo film, ecco, assolutamente merita tanto. L'ho visto alla Festa del Cinema, ho anche incontrato il regista, quindi deve essere stata un'enorme soddisfazione per lui, per tutto il team. Quindi Dio benedica Flo, film meraviglioso.
Non c'è niente di strano, ma non posso venire.
Grazie a Tommaso Di Pierro, l'appuntamento è domani sempre con la giusta frequenza.
Grazie a te Riccardo, esatto, domani appuntamento come sempre dalle 15 alle 16. Siamo qui, Via Nazionale, la giusta frequenza.
Ciao!
Ciao!
Se non fossi uscito fuori per